Proseguiamo la nostra presentazione del libro dei Giudici. La scorsa volta abbiamo visto i primi due capitoli del libro sostanzialmente e abbiamo fatto un'introduzione generale al libro. Oggi volevo affrontare con voi alcune figure di giudici. Come ho già preannunciato la scorsa volta, ritengo di vedere solamente alcune fra le figure degli Shofatim e non vederle tutti, cioè vedere solamente i principali. Ed oggi volevo appunto studiare tre figure, che sono la figura di Otriel, quella di Ehud e quella di Deborah. Quindi affrontare i brani che vanno dal capitolo 3 al capitolo 5 del libro dei Giudici. Come vedremo, all'interno del libro dei Giudici possiamo trovare un percorso nel quale c'è una decadenza morale da parte del popolo di Israele abbastanza pronunciata e di conseguenza anche una considerazione differente dei giudici che vengono descritti. In modo particolare, ad una lettura frettata del libro, potremmo pensare che queste prime due figure, la figura di Otriel e la figura di Ehud, possano sembrare delle figure secondarie, perché a queste figure vengono dedicati solamente pochi versetti. Le figure successive, in modo particolare quelle che vengono presentate poi nella seconda parte del libro, come Gidon, del quale parleremo la prossima volta, Iftah e Shimshon, hanno molto più spazio all'interno della storia e sembrano essere delle figure più interessanti. Quando invece vediamo appunto Otniel e Hud, ci salta subito all'occhio una cosa, che all'interno del libro non c'è una caratterizzazione molto approfondita. Ma questo perché? Perché queste due figure, Otniel e Hud, possono essere considerate sotto molti aspetti quelle dei giudici ideali. Come abbiamo visto nel capitolo 2 del libro dei giudici è presentato uno schema generale col quale dobbiamo poi confrontare tutte quante le figure che incontriamo. E qui, sia per quanto riguarda Otniel, sia per quanto riguarda Ehud, viene sottolineato il fatto che Kadosh Baruch Hu fa sorgere un Moshia, un salvatore per Israele, per far fronte ad una situazione difficile. Per tutti quanti gli altri giudici vedremo che non è esattamente così. Le espressioni utilizzate dal Tanakh saranno molto, molto più sfumate e anche lo stesso pentimento, ravvedimento da parte del popolo ebraico avrà delle caratteristiche differenti. Quando pensiamo invece alla figura di Otniel, per esempio, che è la prima figura che studieremo oggi, ci troviamo di fronte ad uno schema perfetto. Di Otniel si parla nel capitolo 3 dei Giudici, come dicevamo, a partire dal versetto 7. Leggiamo i versetti: i figli di Israele fecero ciò che spiace al Signore e dimenticarono il Signore loro Dio e servirono i Baal e le Astarti. Nuovamente troviamo il tema dell'idolatria, è un tema molto presente all'interno del libro. L'ira del Signore si accese contro Israele e li vendette a Cushan Rishataim, re di Aram Naharaim. Qui in nota nel Tanakh dei Ravvedimenti si spiega che Aram Naharaim è la Mesopotamia o il territorio ad occidente dell'Eufrate. Questa figura, la figura di Cushan Rishataim, è una figura che ha risvegliato l'attenzione dei Chachamim e attraverso il riferimento ad Aram troviamo una attribuzione che richiama degli spettri all'interno della storia ebraica precedente. Il Talmud in Masechet Sanedrin infatti identifica Cushan Rishataim con Lavan Arami, appunto Lavan, che anche lui era arameo, oppure con Beor. Beor chi era? Beor era il padre di Bilam, che nella parasha di Balak, il Bar, ha portato tanto dolore al popolo ebraico, tentando prima di maledirlo e poi causando una grossa pestilenza che comporterà tantissime morti all'interno del popolo ebraico, così come è descritto proprio alla fine della parasha di Balak. Ma quindi il popolo ebraico viene affidato in mano di Cushan Rishadaim, e i figli di Israele servirono Cushan Rishadaim per 8 anni. Troviamo poi appunto il momento della Yeshua, e i figli di Israele pregarono il Signore, ed il Signore fece sorgere un Salvatore per i figli di Israele che li salvò. Quindi vedete come troviamo lo schema perfetto, cioè abbiamo il peccato, l'asservimento del popolo ebraico, il pentimento da parte del popolo di Israele, e poi la frase chiave: Vayakem Hashem Moshia Livnei Israel Vayoshiem. Appunto, il Signore che fa sorgere un Salvatore per il popolo di Israele che li salva. Chi è questo Salvatore? Et Otniel ben Kenaz, Ahi Kalev Akadon Mimmenu. Otniel, figlio di Kenaz, Ahi Kalev, che era il fratello di Kalev, Akadon Mimmenu, più piccolo di lui. Quindi si tratterebbe del fratello minore di Kalev. Kalev, che fra l'altro nella Torah è chiamato Kalev ben Yefuneh, appunto figlio di Yefuneh, ma in un passo della Torah viene descritto come Kalev ben Yefuneh Akenisi, appunto il Kalev figlio di Yefuneh di Kenaz. Questo perché? Perché si sostiene che Kalev crebbe con il papà di Otniel, appunto presso Kenaz. Quindi com'è possibile appunto che Otniel ben Kenaz e Kalev ben Yefuneh siano fratelli? Evidentemente avevano una stessa mamma, ma un padre differente: uno è figlio di Yefuneh e l'altro era figlio di Kenaz, e Kalev poi cresce presso Kenaz, che era il papà di Otniel. I legami familiari con Otniel, fra Otniel e Kalev, sono anche degli altri. È descritto ad esempio nel capitolo 15 del libro di Josué, e poi la storia è ripetuta quindi nel libro di Shofetim, che Otniel conquista la città di Kiriat Sefer, e rispetto alla conquista della città c'è un voto da parte di Kalev, il quale promette che avrebbe dato la propria figlia Aksa in sposa a colui che avrebbe conquistato questa città di Kiriat Sefer. Qui c'è un legame, una storia che studieremo successivamente, che è la storia di Iftach Agiladi, il quale anche lui fa un voto per la conquista della guerra, dicendo che avrebbe sacrificato a Kador Baruch Hu chi gli sarebbe venuto incontro una volta che sarebbe ritornato vittorioso dalla guerra. Come sapete, si presenterà poi sua figlia con tutte quante le conseguenze del caso. E qui troviamo, rispetto al discorso della promessa, degli atteggiamenti differenti e delle risposte differenti. Kalev in questo caso è fortunato, perché gli capita Otniel poi per la conquista di Kiriat Sefer. Iftach è molto sfortunato, perché fa questo voto e gli va incontro sua figlia. Proseguendo con i versetti, Vatei alav ruach Hashem vaishpot et Israel vayetzel amilchama. Vatei alav ruach Hashem, venne investito dallo spirito del Signore, giudicò Israele, uscì in guerra, e il Signore gli consegnò in mano Cushan Rishadaim, re di Aram, e così egli ebbe il sopravvento su Cushan Rishadaim. Come vedete, quando viene presentata questa figura di Otniel, troviamo pochissimi riferimenti, non ci viene spiegata come viene svolta la guerra, mentre viene ripetuto in questi pochi versi per due volte il fatto che Kadosh Baruch Hu aiuta Otniel all'interno del suo periodo. E quindi ci troviamo ancora di fronte a un tipo di conduzione sovrannaturale delle cose, simile a quello che abbiamo incontrato nel libro di Josué, così come abbiamo incontrato nel Chumash, nella Torah. Sono presenti in tanti casi dei miracoli manifesti che accompagnano Israele. Gradualmente questo discorso, con il passare del tempo scemerà, ma qui ancora all'inizio del periodo dei giudici troviamo vediamo invece una presenza divina abbastanza costante, che porta avanti le cose e garantisce ad Otniel la vittoria. Fra l'altro Otniel è una figura interessante, perché possiamo dire, tante volte non ci pensiamo, che Otniel è il primo dei Zekrim, il primo degli anziani. Nella catena della nostra trasmissione noi sappiamo che Mosè consegna la Torah a Yeshua, Yeshua consegna poi la Torah ai Zekrim, agli anziani. Chi sono questi anziani? Anzitutto sono i giudici. Il primo di questi è Otniel, ed è interessante perché Hamim in Masechet Temurah dedicano alcuni passaggi appunto alla figura di Otniel. E si dice che quando morì Moshe Rabbeinu vennero dimenticate una serie di insegnamenti. Ci sono varie opinioni a proposito se si tratti di 3.000 insegnamenti oppure 1.700. In ogni caso, quello che viene poi detto dai Chachamim è che Otniel, attraverso la propria logica, riuscì a ristabilire questi insegnamenti a pieno. Quindi ci troviamo di fronte ad una figura che non solamente interviene in campo militare, ma ha un ruolo importante anche nella trasmissione della Torah e, in questo caso particolare, nel ristabilire delle halachot, degli insegnamenti attraverso la logica. Con Otniel troviamo poi un altro dei luoghi comuni all'interno del libro dei giudici. Il paese rimase tranquillo 40 anni e Otniel, figlio di Kenaz, morì. Quando ci troviamo di fronte ad un giudice, con il suo giudizio, normalmente la situazione viene ristabilita e troviamo un periodo di tranquillità più o meno prolungato. Quando parliamo dei primi giudici, appunto di Otniel ed Ehud, troviamo dei periodi molto lunghi. Per Otniel troviamo 40 anni e per Ehud troveremo un periodo lunghissimo, che è quello di 80 anni, che è il periodo più lungo in assoluto che incontriamo all'interno del libro degli Shoferim. Passiamo ora alla figura successiva, che è la figura di Ehud. Poi i figli di Israele, continua il capitolo 3, fecero di nuovo ciò che spiace al Signore, ed il Signore diede a Eglon, re di Moab, il sopravvento su Israele, perché esso aveva fatto ciò che dispiace al Signore. Nuovamente troviamo il tema del peccato, il fatto che Kadosh Baruch Hu consegni il popolo ebraico in mano ad un oppressore, in questo caso Eglon, re di Moab, il quale costruisce una coalizione. Eglon raccolse di sé presso di sé i figli di Ammon e di Amalek. Intanto troviamo una coalizione abbastanza strana, perché Ammon si unisce a Moab, e poi troviamo questo elemento di disturbo che compare spesso nella storia di Israele, che è Amalek, il quale, come sapete, nella parasha di Beshallach assale il popolo ebraico appena uscito dall'Egitto. Questa popolazione viveva originariamente nel territorio vicino a quello di Moab, e per questo viene coinvolta in questa circostanza. Poi Amalek, nel primo libro di Samuele, verrà sconfitto dal re Shaul, e appunto ci sarà la storia di Agag, che poi è collegata alla nascita di Aman e alla storia del Migrat Ester. Appunto il brano della sconfitta del re Agag è la Haftarah che leggiamo nel sabato che precede Purim, appunto di di Shabbat Zachor. Quindi Eglon costruisce questa coalizione abbastanza composita che comprende Ammon, Moab ed Amalek ed esce in guerra contro Israele. Conquista la vittoria e qui il libro dei Giudici ci dice una cosa importante: Virshu et Ir Attemarim, conquistarono la città delle palme. Cos'è la città delle palme? Tradizionalmente la città delle palme è Jericho, è la città di Gerico. Questa sconfitta ha un valore simbolico molto importante per Israele, perché Gerico, ricordiamo nel libro di Giosuè, è la prima città ad essere conquistata. Gerico si trova appena al di là del fiume Giordano. Allora, attraverso questa sconfitta, le cose sembrano mettersi male per Israele. E tant'è che il popolo ebraico viene servito al re Eglon per 18 anni. Troviamo nuovamente il tema della preghiera, Vaizaku ben Israel el Hashem. Il popolo ebraico prega Kadosh Baruch Hu, Vayakem Hashem le Moshiach, nuovamente frase chiave, il Signore fa sorgere per loro un Salvatore, et Ehud ben Gerah ben Aimini, Ehud ben Gerah, figlio di Gerah ben Aimini, della tribù di Beniamino. Quindi abbiamo il primo dei giudici Otniel che arriva dalla tribù di Yehudà. Abbiamo visto questo all'inizio del libro, cioè che Yehudà sarebbe stato il primo ad intervenire sia per la conquista della parte mancante dei territori di Israele e poi più in generale per l'istituzione della monarchia, ma anche per i giudici. La tribù di Yehudà è quella che compare per prima, e poi troviamo appunto in seconda posizione la tribù di Beniamino. E questa figura, la figura di Ehud, è una figura interessante. Il libro dei Giudici ce lo presenta come Ish-Iter Yad Yimino. Appunto, Ehud viene chiamato il mancino, non padroneggiava bene la mano destra. Qui c'è un gioco di parole nel termine Beniamino, Beniamin, appunto Beniamino chi è? Beniamin è Beniamin, il figlio della destra, e questo Beniaminita in realtà è un mancino. In realtà fra i commentatori c'è una discussione, cioè se fosse mancino o piuttosto ambidestro. Questo suo essere mancino è un aspetto assolutamente fondamentale all'interno della storia. Come vedremo, Ehud praticamente da solo riesce a cambiare le sorti del popolo ebraico e a rovesciare questa situazione difficile. Veshlachu ben Israel ve'yadom mincha l'eglon melech Moab. Il popolo ebraico affida a Ehud una offerta per Eglon, re di Moab. Sino a qui nulla di strano, cioè in quanto popolazione assoggettata era abbastanza normale che appunto questa popolazione offrisse un dono al re. C'è una cosa strana, perché Ehud cosa fa? Riesce in qualche modo a superare la sicurezza che si trovava intorno al re, e tutto questo è favorito proprio dal suo essere mancino. Ehud cosa fece? Si fece una spada a due tagli lunga un braccio e se la cinse sotto gli abiti sul fianco destro. Ora pensate appunto a una persona mancina, per poter sguainare la spada con più facilità la mette sul lato destro. E in che modo aggira i controlli di sicurezza? La maggior parte delle persone sono destrorze, quindi cosa fanno? Tengono la mano tengono la spada sulla sinistra, e quindi il controllo della sicurezza, insomma delle guardie, deve essere concentrata in modo particolare sul lato sinistro, mettendo la spada sul lato destro. Ehud riesce a girare questi controlli. Fra l'altro il libro dei Giudici spiega alcune cose riguardo a questa spada, anzitutto il fatto che avesse due tagli, E poi la lunghezza della spada, Gomed Orka aveva la lunghezza di un braccio, quindi non si trattava proprio di una spada tanto, tanto piccola, ma aveva, come vedremo, una misura perfetta per entrare all'interno della pancia di Glorne. Questo aspetto è molto importante all'interno della, della evoluzione dei, dei fatti. Questo aspetto, che sembra essere secondario, è assolutamente centrale all'interno della, dello sviluppo della, della storia. Quindi va da Eglon, va Egraveta Michale Eglon, Homav Eglon, Ishbarim Meot. Questo altro aspetto che potrebbe sembrare secondario, invece molto importante, è il fatto che Eglon era Ishbarim Meot, era un uomo molto, molto grasso. Come dicevo, appunto, proprio in via di questa grassezza, questa spada di un cupido si adatterà perfettamente alla pancia di Eglon. Vikasher Kilare Diretta Mika, Vaishalah e Taham, non sei amica, vi usciamo mina pesirim, sher et agilgal, vayomer devar seter di eleha amelech. Allora, quindi presenta la, questa amica, questa offerta, termina la presentazione del tributo, e Glon licenziò la gente che aveva portato il tributo. E Hud tuttavia dice ad Eglon di dover dire un segreto, cioè Eglon lo aveva licenziato, lo stava mandando via, e Hud torna e dice di dover dire qualcosa di segreto al, al re. Adesso chiaramente intorno al re c'erano delle altre persone, proprio per via della segretezza della cosa. Allora dice a tutti quanti di uscire del, dalla stanza, Vayetzum Alav Kol Haomedim Alav. Ora Ehud si trova solo con il re e si trova in un posto appartato. Dice il verso 20, Ehud Ba'elav Voyoshev Baliat Hamnekera Asher Lollevado Vayomerud Devarim Yelecha Bayakom Meal Kise. Ehud si presentò a lui ed egli stava solo nella stanza fresca al piano superiore. Appunto c'era questa aria, questo piano sopraelevato all'interno del dell'edificio, ed evidentemente anche proprio per via della stanza fisica di Eglon, stare al fresco gli faceva piacere. E Ud disse: ti porto un messaggio da parte del, del Signore. Devar Elohim Lieleha. Quando Eglon sente il nome di Kadosh Baruch Hu, dice il libro Bayakom Melachise, che Eglon si alzò dal proprio trono, e questo venne considerato un gesto particolarmente meritorio, cioè proprio per via di questa riverenza nei confronti del nome di Kadosh Baruch Hu, si dice che da Eglon poi discenderà Ruth Moabiah, appunto Ruth la Moabita. Eglon era re di Moab, anche Ruth viene da, da Moab. E tutto questo per via del rispetto che mostra nel, del nome di Kadosh Baruch Hu. Veshlach Ehud et Yatzemolo, per cui Ehud adesso con la propria mano sinistra, Veikachet Acherev, prende la spada, Meadi Erechimino, dal proprio fianco destro, Veitkeab Vitno, e pianta poi questa spada all'interno del ventre di Eglon. Anche il manico entrò dietro la lama perché Hud non estrasse la spada del, dal suo ventre. Come dicevo, qui c'è un aspetto assolutamente provvidenziale che è collegato alla lunghezza della, della lama, della, della spada di Hud, perché entra tutta quanta all'interno della mancia di Eglon, compreso il manico della, della, della spada. E Ehud quindi esce immediatamente dal, dal corridoio, chiude dietro di sé la porta del piano superiore, quindi chiude a chiave la, la stanza e la serrò con la chiave. Uscito che egli fu, vennero i suoi servi, visto che le porte del piano superiore erano chiuse a chiave, dissero: certamente egli fa i suoi bisogni nella stanza fresca. Quindi le guardie adesso arrivano, vedendo chiuso a chiave, pensavano che il re appunto si trovasse al, all'interno e stesse facendo i propri bisogni. Aspetta, 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 e visto che il re non stava appunto uscendo dalla, dalla stanza, presero le la chiave e aprirono la stanza e videro che il re era morto. E tutto questo è importante perché? Perché Ehud durante tutto questo tempo era riuscito a scappare dalla stanza. e quindi può iniziare la guerra contro i Moabiti. Quindi riesce a sfuggire e appunto le guardie, non, visto che stavano aspettando, non riescono a catturarlo. Giunto che fu là, suonò lo shofar nei monti di Efraim. I figli di Israele scesero con lui dai monti ed egli era in testa a loro. Egli disse loro: vorrete vedere a me, perché il Signore ha consegnato in mano vostra i vostri nemici Moab. Scendono dietro a lui, c'è una guerra e alla fine riescono a sconfiggere Moab in maniera molto netta. Moab quindi viene sottomesso ad Israele ed il paese, come abbiamo detto, rimane tranquillo per 80 anni, per un periodo lunghissimo. Quindi con Ehud abbiamo un periodo molto lungo di pace per Israele. Cosa possiamo dire di questa figura? Che qui troviamo un modello di giudice differente, perché l'intervento di Kadosh-Baruch-Hu non compare se non all'inizio della storia e se non rispetto ad un aspetto provvidenziale, che è quello della lunghezza della spada. Ciononostante, appunto, qui abbiamo un modello naturale di conquista che si adatta di più alla storia successiva della storia di Israele. Abbiamo un giudice che riesce a portare avanti una guerra praticamente da solo, salva Israele da solo, Ehud, facendo fuori il re Eglon, in un modo assolutamente naturale. Per questo possiamo dire che queste prime due figure che incontriamo, la figura di Otniel ben Kenaz sotto certi aspetti, la figura di Ehud, rappresentano la figura ideale di giudice. E proprio per questo, perché ci troviamo di fronte ad una situazione semplice e chiara, abbiamo una descrizione all'interno del libro dei giudici abbastanza sommaria. Appunto a queste due figure, la figura di Otniel e la figura di Ehud, viene dedicato un capitolo, che è il capitolo 3. C'è un'altra figura che viene presentata in questo capitolo, una figura minore, che è la figura di Shamgar ben Amati, il quale combatte contro i filistei. Appunto a questa figura di Shamgar è dedicato solamente un versetto, il verso 31, l'ultimo verso del capitolo 3. Con il capitolo successivo, nel capitolo 4, si parla invece della figura di Devorah, la guerra appunto contro Sisera. Qui appunto i protagonisti saranno da parte ebraica, Devorah, Barak e Yael, ma questo sarà l'oggetto del prossimo incontro. Appunto vedremo questa figura di Yael e, come vedremo, avremo una situazione alquanto più complicata all'interno di questa storia, che poi sarà l'oggetto della Haftarah di Beshallah nel libro di Shemot.